Amen. Giuseppe, lo so che ieri abbiamo parlato di cose grandi che stanno succedendo nel mondo, specialmente la notizia di Russia. Quelli di voi che non avete seguito la diretta di ieri, sarà messa la registrazione nell'archivio, ancora non c'è, ma sarà lì la registrazione per ascoltare il messaggio delle ultime notizie in Russia, dove hanno votato una nuova legge. E adesso è proibito incontrarsi e pregare nelle case, è proibito evangelizzare nelle strade. E tutto quello che riguarda la preghiera, la fede, deve essere fatto dentro una chiesa ufficiale, chiesa ortodossa. E considerando queste ultime...
Non solo ortodossa, qualunque chiesa che sia riconosciuta, può essere islamica,
dallo
può
stato,
essere
sì.
Evangelica, però fuori dalle mura non possono parlare di Gesù. Il che è una cosa, praticamente posso dare multe o mettere in prigione chiunque. Se tu vai e parli di Gesù è considerato proselitismo. Il Papa sempre un passo in avanti dice, sta predicando che la Chiesa non è per fare proselitismo, è solamente per essere morta sulle panchine praticamente, quando proselitismo è la base, il fondamento, la forza, la potenza del cristianesimo. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E Matteo 28:19 dice andate e fate discepoli di tutte le nazioni. Questo Papa non lo sa, poveraccio, e non lo vuol sapere. Quindi togliendo proselitismo praticamente ha distrutto la continuità, il seme della Chiesa, che Dio ha messo un seme, ogni cosa ha un seme, nell'agricoltura, vegetali, le piante, e anche nell'uomo che ha i semi, che può avere i figli, e anche nel cristianesimo, il seme è l'evangelizzazione. Quindi il diavolo vuole sterilizzare, va bene, tutta la Chiesa mondiale, ha cominciato in Francia, adesso poi naturalmente nei paesi islamici, adesso in Russia, e l'Europa immediatamente lo farà subito di corsa, perché l'Europa, tutto ciò che è anticristo, l'Europa è a favore. Quindi praticamente il diavolo vuole sterilizzare la Chiesa mondiale, che non possa avere figli spirituali, va bene, e quindi è una cosa, chi sgarra, multe, e adesso non è chiara le punizioni, però si parla di grosse multe e prigione. Quindi tu vai in strada a evangelizzare e ti possono mettere in prigione. La Russia è tornata alla Russia sovietica, non è cambiato niente. Quindi fratelli, e questo è il messaggio di ieri, adesso Angelo metterà sulla radio, scaricatelo, ed è una realtà terribile, ma la realtà. Quindi il Signore tempo fa ci ha detto di spostarsi dall'Occidente, questo è un altro dei frutti negativi, perché rimanere in Occidente dove uno deve rischiare la prigione per evangelizzare? Andiamo a rischiarla in un luogo come il Terzo Mondo, dove si può portare molti più frutti,
sì.
Dove
Amen.
Il diavolo non è così organizzato, con la germanizzata Europa, che adesso viene l'Eurogen Force. Saranno l'Eurogen Force che arresteranno i fratelli che evangelizzano, va bene, saranno loro. Region Force sono gruppi di, ci sarà magari un italiano, un francese e un tedesco, e vai a convincerli, vai a convincerli tu.
Sì, è vero.
Che sono lì che si fanno le scarpe l'un l'altro, sono lì che si controllano l'un l'altro. Questa legge in Russia dice proprio quello, dice le persone che vedono qualcuno che sta evangelizzando devono denunciarlo alla polizia, se no loro vengono puniti per legge. Quindi uno che vede a un cristiano che evangelizza lo deve denunciare, se non lo fa viene punito per legge. Quindi tu vai a evangelizzare uno che sembra una pecorella, e questo invece è un giuda, un diavoletto che ti denuncia. Questo è quello che succede, e questo è un altro passo, un altro gradino verso l'inferno che l'Europa diventerà. Quindi i fratelli che ci scrivono e ci dicono noi Dio non ci ha mostrato di uscire, mica tutti possono uscire, ma guarda, ai tempi di Geremia non è uscito nessuno, sono stati tutti distrutti. Ai tempi di Noè nessuno ha costruito un'arca tranne 8 anime, e sono stati tutti distrutti. Va bene, cosa vuol dire che tutti non possono uscire? Ma la storia cristiana mostra che la maggioranza delle chiese, va bene, a parte la prima generazione quando la chiesa è fondata, subito dopo le chiese muoiono. Per questo che le chiese istituzionalizzate muoiono sempre, non valgono niente, quasi niente. Tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, dopo 2000 anni si rifanno ancora a Pietro. Ma Gesù ha detto, se fossi figli di Abramo fareste le opere di Abramo, se siete figli di Pietro spirituali fareste le opere di Pietro, che non le fanno. Pietro l'ha sposato, loro non si sposano. Chiesa evangelica, se fosse discendente di Lutero farebbe le opere di Lutero. Cioè, cosa faceva Lutero? Andava a evangelizzare. Chiesa evangelica invece niente. Va bene, Angela, andiamo avanti.
Amen, amen. E considerando queste cose che abbiamo studiato ieri, il Signore ti ha dato un messaggio per oggi riguardo alla persecuzione e cosa fare durante la persecuzione, che è già cominciata, non solo in Russia, ma già prima, sappiamo, in tanti paesi nel Medio Oriente i cristiani sono perseguitati. Quindi cosa fare, fratello Giuseppe?
Il messaggio che mi ha dato Gesù è la continuazione di quello di ieri. Ieri ho parlato della situazione triste e terribile che adesso l'Europa sta entrando velocemente. Adesso, dopo che il diavolo ha preso la Francia, dove è proibito evangelizzare, appunto, proibito, adesso ha preso la Russia. I russi sono più grezzi, più rozzi, sono più barbari. Cioè i francesi sono più raffinati, cioè se ti mettono in prigione ti dicono s'il vous plaît la prison, invece i russi ti buttano dentro e sono guai, sono più cosacchi. Infatti hanno messo legge incredibile, non puoi pregare neanche in casa, questo neanche in Francia ce l'hanno. È incredibile, non puoi pregare in casa, che c'ha a che fare col terrorismo? Ma il diavolo si è tolto la maschera, no? E Putin anche. Io l'ho sempre saputo che questo era solo un opportunista e fa finta di essere ortodosso solo perché la Russia è ortodossa. Se la Russia era omosessuale, lui era un omosessuale. Lui dice contro gli omosessuali, vabbè, perché la Chiesa ortodossa è contro. Lui segue chi gli dà i voti, chi gli dà potere. Una piccola immagine dell'anticristo come sarà. E questo è stato il messaggio di ieri. Va bene, quindi abbiamo parlato della tragedia che l'Europa sta entrando. I cristiani si troveranno davanti alla scelta o disubbidire a Gesù e quindi non evangelizzare, o disubbidire al governo e quindi evangelizzare. Ubbidendo al Signore ci sono i premi eterni, ubbidendo al governo c'è la prigione, ci sono le multe, c'è la persecuzione. Un po' come gli ebrei in Germania che li mandarono nei campi di sterminio, e sarà così di nuovo. Adesso non vengono uccisi i cristiani in Russia, vengono solo multati o imprigionati. Ma fra poco, quando viene l'anticristo, ci saranno leggi antiterrorismo, virgolette, che ti mettono l'etichetta di terrorista e ti possono uccidere. Cioè ti mandano ai campi di concentramento, poi manca il cibo, manca questo, manca un dottore, muoiono tutti. Vedevo ieri che i nazisti hanno messo ai campi di concentramento anche i zingari, e mezzo milione di zingari sono morti. Riempivano dei lager, dei campi di concentramento di zingari, e dopo un po' erano tutti morti. Si spargeva una malattia, però guarda caso non c'era la medicina, non erano arrivati in tempo, sono morti tutti, zingari. Quindi non solo ebrei, eh? Cioè, c'hanno i loro piccoli trucchi, no? Per farti morire quando vai in campo di sterminio. Però la buona notizia cos'è, Angela, su questa? È che noi andiamo da Gesù.
Amen.
La buona notizia.
Amen, amen.
Leggi la buona notizia, Apocalisse 14, 13.
Apocalisse 14?
13.
Verso 13.
Parla del marchio della bestia e dice di non riceverlo.
E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
Quindi, fratelli, se rimanete in Europa, beh, io sono anni che ve lo dico, potete rimanere, potrete morire da martiri, e questo è l'unico vantaggio che avete lì, morite prima. Se invece volete sopravvivere un po' di più, dovete uscire. Va bene, andiamo al messaggio di oggi. Si chiama Evangelizzazione nella persecuzione. Come evangelizzare quando siamo perseguitati? Nel mondo cominciano le leggi dell'anticristo, del tempo della fine, le proibizioni di evangelizzare. Cosa fare quando siamo perseguitati? Io quando ho bisogno di una domanda, cioè quando una domanda ho bisogno della risposta per rispondere alla domanda, quando io ho bisogno di una risposta, vado alla Bibbia. Cioè non vado alle mie opinioni, che non è che sono sempre giuste, le mie opinioni a volte sono sbagliate. Però vado alle scritture per le cose importanti e non sbaglio mai. Va bene? Perché le scritture non sbagliano. Quindi andiamo alla Bibbia. Cosa fare, come evangelizzare in tempi di persecuzione, che non è che arriveranno, sono già arrivati. Già in Francia e in Russia non puoi evangelizzare. Cosa fare? Atti 8, 1 all'8. Angelo ti ha dato una lista di scritture, questa è la prima.
Atti 8, 1. Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. E furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E alcuni uomini, pii, portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo devastava la chiesa. Entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Gli spiriti immondi, infatti, uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città.
Allora, non vi era stata fino allora una tale grande persecuzione contro la Chiesa. Cosa fecero i discepoli? Sappiamo che la Chiesa mondiale è divisa tra discepoli e scaldapanche. Ci sono cristiani che vogliono essere discepoli, sposa di Cristo, e cristiani che no, noi no, troppa fatica, mi perdo il cappuccino la mattina, e io sono cristiano che solamente cantando e facendo niente. Va bene, però non sei discepolo. Come Gesù ha detto in Giovanni 8, 31 e 32.
Giovanni 8, 31 e 32 dice: Gesù allora disse ai quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen. Grazie, Signore. Perseverare nella parola è quello che ci fa discepoli, perché è la parola che funziona nel nostro cuore, che cresce, che ci fa essere vicini al Signore, nella immagine di Dio, l'immagine di Gesù. Conoscere la parola e metterla in pratica.
Quindi qui Gesù gli fa la domanda, cioè, o meglio, dà la risposta. Dice, se perseverate la mia parola sarete discepoli.
Sì, amen.
Perché dice, molti credettero in lui. E allora Gesù disse a quelli che credettero in lui: se perseverate sarete discepoli. E poi questi si arrabbiano. Il discorso continua. Si arrabbiano e si mettono a litigare con Gesù su Abramo, eccetera. E Gesù si arrabbia anche lui, o almeno si scoccia. E verso 44 dice: voi siete figli del diavolo, lascia perdere i figli di Abramo. Cioè, come dire, tu non sei discendente di Martin Lutero, evangelista, non sei discendente di San Pietro, cattolico, siete figli del diavolo. Come lo sappiamo, Angela, dai?
Dai frutti.
Frutti. Quindi se la tua religione è solo scaldapanche, come fai a sapere che tu sei scritto un libro dell'agnello? magari si è scritto solo il libro della vita, un libro che si può essere cancellati, Apocalisse 3.5, gli ho parlato ieri. Quindi questi erano credenti, scritti nel libro della vita, però siccome si sono messi a litigare con Gesù, Gesù dice, dimenticate il libro della vita, gli voleva dire, sarete cancellati. Va bene, quindi differenza tra credenti discepoli, quindi con frutti, leggere Giovanni capitolo 15, chi non ha frutto viene bruciato via, cioè il libro della vita viene cancellato, chi non ha frutti. Frutto non è essere cattolico o evangelico, che frutto è quello che non c'è neanche nella Bibbia, se religione non esiste, no. Non c'è neanche una statua cattolica nella Bibbia, non c'è neanche un edificio chiesa evangelica nella Bibbia, sono stupidaggini. Va bene? Quindi uscite da questi cimiteri, per cortesia. Lo suggerisco. Seguite Gesù. Unitevi a un'altra chiesa. Io c'ho indirizzo di un'altra chiesa. L'indirizzo è Matteo 18:20, che dice dove due sono riuniti, due cattolici, due evangelici, due testimoni di Geova, due mormoni, due atei, due lesbiche, due omosessuali, dove sono riunite nel mio nome, quindi si sono pentiti. Io sono lì.
Amen, amen.
E non sono contro gli omosessuali, sono li amo, e gli lesbiche, gli voglio bene, però c'è un piccolo dettaglio, devono pentirsi. Amen. E non importa niente quale chiesa vanno o che non vanno. Quindi dicevo, non c'era stata una grande persecuzione contro la Chiesa. Come fece la Chiesa sposa quando furono attaccati? Ora, la Chiesa addormentata, la bella addormentata nel bosco, è continuata a dormire. Si è adattata a Gerusalemme, ha smesso di evangelizzare. Adesso in Russia non si può più evangelizzare, adattiamoci. Romani 13 dice, ubbidite all'autorità, quello che usano sempre gli anticristi, sottomettete all'autorità nazista, comunista, di putinista e di obamaista, europeista, merkelista, eccetera. Va bene, sottomettiti all'autorità. È scritto Romani 13, sottomettiti. Lo usano sempre gli anticristi. Ma se l'autorità è da Dio, perché lì Romani 13 sta parlando dell'autorità di Dio, c'è la spada contro il male, ma si usano la spada contro il bene, come i farisei, come i romani, come i comunisti e i nazisti, no, tu non sei più l'autorità di Dio, sei l'autorità del diavolo. E adesso i fratelli in queste zone dovranno decidere, rischiare le multe o la prigione, o smettere di essere discepolo e diventare scaldapanche. Ora, se un fratello in Russia, in Francia e in Europa, che arriverà anche in Europa, hanno un modo di portare frutto, bene, allora portate frutto, state fondando chiese. Gesù vi ha mostrato come tramite miracoli fare chiese, comunità, e sentite chiamate a rimanere, rimanete.
Amen, amen, sì. Si deve sentire la voce del Signore per sapere esattamente qual è la sua volontà.
C'è un po' di tosse, devo fare intervalli. Pregate per i miei polmoni, fratelli, che non riesco a parlare più di 2-3 minuti senza tossire, quindi pregate per me. Allora, dove eravamo? Se tu hai un ministero miracoloso che Gesù ti usa in Russia, in Francia, in Europa, e ti senti chiamato, rimani, c'è la mia benedizione 100%. Se questo ministero non ce l'hai, fai come i discepoli, Atti capitolo 8, che sono scappati tutti e ovunque andavano portavano il Vangelo.
Amen.
Quindi si sono dispersi per tutte le contrade, ovunque poterono andare. Era quello il tempo in cui la Chiesa veniva devastata di casa in casa, i credenti venivano trascinati, uomini e donne messi in prigione. Questo viene di nuovo, è già cominciato. La storia della vera Chiesa è cosparsa di sofferenze, di imprigionamenti, di morti. E questo perché il Dio di questo mondo è il diavolo. Prepariamoci a attraversare tribolazioni. Non ascoltate i falsi profeti delle chiese, Vangelo e prosperità, portami i soldi e Dio ti benedice. Digli che se ne vadano al diavolo che li sta mandando. Che li sta mandando. Grazie a Dio che qualcuno tra di loro è solo ingannato e quindi si potrà pentire. Nemmeno Gesù ha potuto sottrarsi a questa legge, la legge delle sofferenze, la legge della croce e del Calvario. Prepariamoci. Abbiamo i cattolici che loro è una religione di sofferenza, soffre, soffre, soffre. I protestanti no, mai soffrire. Qui cercate di trovare un equilibrio, benedetti religiosi che siete voi.
Amen.
C'è il momento di soffrire, c'è il momento di gioire. Cosa dice Filippesi 4:12?
Filippesi 4, verso 12, dice: se so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Quindi abbondanza e povertà. Non è sempre abbondanza, non è sempre povertà. Non devi fare sempre nella povertà cattolica, l'abbondanza degli evangelici, Vangelo e prosperità. Dipende cosa dà gloria a Dio.
Amen.
L'esempio della prima chiesa è di disperdersi, ricordate questa parola, disperdersi, se volete essere discepoli. Gesù qui noi ci ha fatto un piccolo esempio, okay, come si può fare. Non comprate case, noi affittiamo. Eravamo in un posto e ci è successo delle cose, ci siamo spostati. Affittate una casa. Se compri una casa, vai nel terzo mondo, come compri una casa e c'è un Giuda, un diavoletto, come fai a spostarti? Che ci vuole un anno a venderla, o 6 mesi, forse mai. Invece noi affittiamo, suggeriamo di fare così, e in una notte carichi su un autotreno, vai, paghi un autotreno, carichi tutto, un camion, ciao, arrivederci, quello che non ti serve lo lascia alle spalle, domani vai dal padrone, gli paghi l'affitto, mi dispiace, devo andare via, ma il contratto non è finito, sì, lo so, ma a causa di motivi di forza maggiore devo andare, qui ci sono i soldi, l'affitto, l'acqua, la luce, l'immondizia, gli uccelli sugli alberi. E nessuno ti dissuade, nessuno ti dà problemi. Chi va a farti causa in tribunale perché rimani in altri 2 anni? Basta che tu hai pagato tutto e ciao. Noi quando facciamo un contratto mettiamo sempre una clausola che dice stiamo qui 1 anno, 2 anni, quello che è, contratto per 5 anni, quello che ti pare di farlo. Però mettiamo la clausola. Clausola dice, e naturalmente è ben inteso che in caso di causa di forza maggiore, una morte oppure un'emergenza, l'affittuario può spostarsi e può interrompere il contratto pagando tutto, acqua, luce, noi lo mettiamo sempre e insistiamo. E anche se non lo mettono, nessuno ti corre dietro a farti star lì, ci vuole più soldi a pagare, a farti causa. Tanto quello che abitava qui prima di noi è stato qui quanti mesi? 6 mesi e mai pagato l'affitto. Quindi il padrone è già contento. Che noi siamo puntuali, infatti ci aspetta, ci vuole un sacco di bene, chiediamo i favori, ce li fa. Abbiamo chiesto per favore, fai un pozzo, lo ha fatto. Abbiamo 3 pozzi qua, uno mezzo vuoto, l'altro l'acqua non è così pulita, l'altro va bene.
Sì.
Beviamo acqua minerale, gloria a Dio, amen.
Amen, amen.
Quindi l'esempio della prima chiesa è di disperdersi, disperdetevi e portate il Vangelo ovunque andate. Con saggezza, che alcuni qui sono venuti a predicare il Vangelo senza saggezza e si mettono nei guai. Quindi ogni soldato lo sa che la cosa peggiore in combattimento è che il nemico sappia dove ci troviamo, dove potrà concentrare gli attacchi. Ecco perché bisogna disperdersi. Finché i discepoli erano a Gerusalemme, il nemico li poteva attaccare e distruggere e lo ha fatto. Ma non appena cominciarono a muoversi, a spostarsi, e continuavano a viaggiare ad ogni persecuzione, il maligno non poteva fermarli, tranne per qualche sporadico martirio. Cercate di capire, questa è la chiave per sopravvivere, evangelizzare come discepoli, come sposi di Cristo nella persecuzione. Il marito, la moglie dice, no, io mi dispiace, voglio bene a Gesù, ma senza televisione non posso. Dice, va bene, maritino mio, mogliettina mia, ti voglio bene, io intanto vado e seguimi quando vuoi perché io ti voglio bene e ciao. E magari quello ti seguirà mai. Questa è la vita. C'est la vie, mon ami. Atti 17:5, vediamo il modello di sopravvivenza nelle persecuzioni che vengono in vari passaggi biblici. Questo è uno. Bibbia mostra, adesso non c'è tempo di listarli tutti. Leggi il libro di Primo Samuele, Davide dormiva a cavallo, virgolette. Cioè, è sempre in fuga questo qui, che c'era questo disgraziato di re Saul, sì. A tutti i costi doveva fargli la pelle. Va bene, allora leggiamo questa scrittura, Atti 17, 5 al 10, va bene. Cosa impariamo qua? E impariamo che bisogna scappare. Non ascoltate le chiese addormentate, noi ovviamente da scappare siamo gente onesta. E non puoi essere gente che non scappa nel regno del diavolo. Le chiese che dicono noi non abbiamo bisogno di scappare, perché servono il diavolo? È logico che il diavolo li benedice. Chi è che li ha benedette con gli edifici morti? Il diavolo. Chi gliel'ha pagata? Il diavolo. Almeno io so, quando ero in Italia e stavo parlando con un amico e mi diceva che le chiese cattoliche ricevono un sacco di miliardi, si parlava in lire, dalla regione. La regione paga un tot numero di miliardi per costruire una chiesa. Deve solo andare a fare domanda. Dice, guarda, io ho tot numero di anime, questa zona non c'è chiesa, lo Stato pronto, ti dà un pacco di miliardi. A chi appartiene quella chiesa? Allo Stato! Ecco, allora andiamo avanti. Allora.
Atti 17, 5 a 10,
vai.
Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro alcuni uomini malvagi tra la gente di piazza e, raccolta quella plebaglia, misero in subbuglio la città e, allora, assalita...
No, plebaglia, raccolta quella plebaglia, cos'è che hai detto? Allora, devi leggere bene qui. Allora, raccolta allora, quella plebaglia, queste mosse d'invidia, misero in subbuglio la città.
E assalita la casa di Giasone, cercavano di trascinare Paolo e Sila davanti al popolo.
Ecco, leggi le scritture principali di questo fino al 10. Salta, e misero in agitazione
la popolazione e i magistrati della città che udivano queste cose. Verso 10. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi, appena giunti, si recarono nella sinagoga dei giudei.
Ecco, qui c'è un esempio. Preparatevi a scappare di notte. Preparatevi a scappare di notte. Quindi, cioè, cercate di essere mobili. Mai comprare case. Meglio comprare una roulotte, che trovi un camper, puoi spostarti. Va bene? Atti 9, 23, 25.
Parecchi giorni dopo, i giudei deliberarono di ucciderlo, ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte, giorno e notte, per ucciderlo. Ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta.
Quindi Paolo, prima che inventassero l'ascensore, ecco Paolo che viaggia in cesta dalle finestre.
Amen.
Hai capito?
Sì.
Quindi prepararsi a scappare dalle finestre.
Amen.
Ma io non c'è niente da nascondere, è peggio per te. Se il diavolo è contento di quello che fai, vuol dire che sei fuori binario. Se il diavolo non ti perseguita, vuol dire che sei già nella sua sacca. Secondo Timoteo 3,12, tutti quelli che vivranno in Cristo soffriranno persecuzione. Se voi, amici religiosi, non siete perseguitati perché siete mezzi morti, siete mezzi cadaveri, lo dico con amore. Lo dico con amore, perché? Con la speranza che vi svegliate.
Sì, è vero.
Ho questo contro di te, Chiesa di Sardi, che sei mezza morta, ha detto Gesù. Sveglia, ravviva quelli che stanno per morire. Per questo queste chiese sono piene di mormorazioni, gente che si lamenta, gente che litiga, gente che divorzia, gente che commette aborti, il figlio del pastore che va a letto con la ragazza, la cantante della chiesa. Per questo che le vostre chiese sono una tale monnezza. Va bene, perché avete la benedizione, sì, ma del diavolo, non di Dio. Che ci fate lì in un cimitero? Uscite!
Amen,
uscite,
amen.
Venite a essere perseguitati, qui siamo un po' soli qua a essere perseguitati solo noi. Entrate nell'arena dove ci sono i leoni, dove ci sono i fratelli crocifissi, entrate nell'arena,
amen, amen.
Scendete dagli spalti, da quelle panchine a godervi lo spettacolo, i cristiani vengono uccisi nell'arena, i cristiani vengono uccisi in Pakistan, in Russia, non posso evangelizzare, passami il cappuccino, che buona questa spaghettina, e domani andiamo in chiesa a riposarsi in panca, andiamo a cantare, pregheremo, sì, pregheremo. Allora, torniamo al punto qua, abbiamo letto? È stata la prontezza dei discepoli e della prima chiesa a spostarsi, fuggire, essere disposti ad essere nomadi. Per questo motivo che erano disposti a essere nomadi, che potevano salvarsi dall'essere annientati.
Amen.
Dagli anticristi di tutti i tempi, di tutti i secoli. Così che la chiesa è arrivata a noi, non con la gente che scalda panche, ma con la gente che è morta, che non si è sottomessa a Putin, a Merkel, agli altri diavoletti. E io vado fino a che muoio. Io sono 43 anni che scappo. Non è che scappo tutti i giorni, perché uso saggezza, usiamo saggezza. Qui nella zona dove siamo, non evangelizziamo alle persone a fianco. Ci andiamo piano. Nel tempo della fine devi avere un piccolo dono di Dio che si chiama discernimento, devi pregare, non puoi sopravvivere senza. Devi guardare, quando noi andiamo a evangelizzare nelle città qui circonvicine, cos'è che abbiamo insegnato ai fratelli Lorenzo e compagni, Angela?
Di evangelizzare lontano dalla loro casa, non
intorno. E cosa chiedono le persone quando le evangelizzi?
Che lavoro fanno?
Che mestiere fai?
Sì.
Io sono il capo della Eurogent Force, virgolette. Piacere! Come stai? Bene, grazie, arrivederci. Va bene?
No, è vero.
Io sono bla bla, quindi nel tempo della fine adesso evangelizzerai le persone e questi ti vanno diritti a, capisci, come ti chiami? Giuda Iscariota, ho piacere di incontrarlo, ok, dov'è la sua bicicletta? Ok, è là, la mia è qua, arrivederci.
No, è vero, è vero.
Fratelli, dovete pregare per discernimento. Noi fratelli qui nella zona abbiamo detto, quando infatti non li facciamo andare neanche da soli fino a poco tempo fa.
Sì,
sono
sì.
Stati qui 8 mesi e non li abbiamo lasciati andare da soli, perché non sanno cosa fanno. Vanno a evangelizzare come in Europa. Buongiorno, alleluia, buonanotte, alleluia. Quale buongiorno? Buonanotte. Non si va con l'alleluia, si va con amicizia. E prima di tirare fuori il bazooka dal Vangelo, dice... Cercare di capire chi è questo, questa o questi.
Sì.
Infatti sempre mandavamo qualcuno a accompagnare, adesso non riusciamo più perché non abbiamo più tempo, però grazie a Dio che questi qui sono prescelti dal Signore, perché hanno imparato, i primi sono stati, prescelti dal Signore, imparare. Adesso ci aspettiamo cosa da loro, Angela?
Buone notizie, I don't know.
Oltre.
Cosa?
Dora che sta traducendo in inglese, cosa? Angela, dimmi.
Insegnare altri.
Insegnare ad altri, Angela. Adesso ci aspettiamo da George e Company, che sono una squadra di scalmanati per Gesù, tutte qua, tutte e cinque, se c'è anche la bambina, Grace, con il suo passeggino. E adesso ci aspettiamo da loro, che, okay, Angela?
Che insegnano ad altri.
Esatto. Secondo Timoteo 2:2. Adesso loro, quello che abbiamo insegnato loro, adesso devono insegnarlo agli altri fratelli che arrivano.
Amen.
Non so se ci seguono George e Company. Fateci sapere che ne pensate.
Sì.
Voi pensavate che fino adesso, oh, che bello, vado ad evangelizzare e c'è la sorella Angelo, Doro, Adriano che mi insegna. No, caro, adesso tu insegni. È ora che tu, caro mio, siate guide. Ci servono guide.
Sì. Amen.
Nessun esercito può andare avanti solo con pecore, solo con soldati. Ci vogliono cosa, Angela?
Ufficiali.
Ufficiali ci vogliono. Prima cosa che mi hanno insegnato a me nell'esercito è che a seguire gli ufficiali. Un esercito senza ufficiali non va lontano. Infatti, cosa ha fatto Gesù per 3 anni e mezzo, Angela?
Ha istruito, ha discipolato,
ha addestrato 12
discepoli.
11 ufficiali.
Sì.
Il 12° chi era? Le chiese dicono Mattia.
Era
sbagliato.
Paolo. Era l'apostolo Paolo.
Sbagliato. Ha detto: Signore, mostra quale di questi due tu hai scelto. Però nel caso tu sbagli, non ti preoccupare, Signore, noi ti aiutiamo. per evitare che tu sbagli, Signore, noi abbiamo scelto i due, noi, perché la nostra mente carnale è in gamba, e dopo tu di questi due vedi tu, invece Dio ha detto né uno né l'altro. Paolo era il dodicesimo, uh-huh. D'accordo?
Uh-huh. Amen, amen.
Perlomeno così la vedo io. E comunque amen. Non è un dogma, quindi almeno non scrivetemi email lamentandovi, va bene?
Amen.
Allora.
Grazie, Signore.
Quindi, fratelli, la prima Chiesa è potuta salvarsi dall'essere annientata dalle persecuzioni naziste, comuniste, persecuzioni cattoliche. Persecuzione cattolica è stata una delle peggiori di tutte. Sto parlando dei falsi cattolici, non dei veri cattolici. Praticamente la gerarchia, insomma, perché i cattolici e le masse cattoliche, brava gente, non così brava da andare direttamente da Gesù e dal Vangelo per scoprire come stanno veramente le cose, sono mezzo addormentati nelle panche, però il loro peccato è che non cercano il Signore e le profezie. Però la gerarchia, la maggioranza era così fuori binario. Immagina, ho dato un'occhiata sulla Chiesa Valdese e ci sono delle immagini che non ho potuto neanche pubblicare sulla radio, troppo terribili. La Chiesa Cattolica che bruciava vivi i valdesi, li bruciava sui roghi, li torturava, perché leggevano la Bibbia nella lingua locale, perché non si erano sottomessi al Papa infallibile. E quindi praticamente, cioè, quello era il diavolo di quel tempo, l'anticristo di quel tempo. Poi è arrivato Martin Lutero e qualcun altro, John Knox, Wesley, quella gente lì ha fatto la riforma protestante, indirettamente hanno riformato anche la Chiesa Cattolica, hanno capito che così non potevano andare avanti perché erano troppo svergognati dai protestanti. Ora i protestanti stanno facendo il comunismo insieme ai cattolici e stanno cascando di nuovo nella pozzanghera, tutti a braccetto. Allora, la Chiesa Valdese è una chiesa interessante, gli inizi però, i primi secoli, ok? Oggi la Chiesa Valdese è diventata una chiesa tradizionale e tiepida. All'inizio non era così.
Sì, amen.
Infatti ho guardato su Wikipedia, ho scritto Valdo di Lione, che era fondatore, e noto anche, la Wikipedia dice, Valdo di Lione, noto anche come Pietro Valdo o Valdesio, di Lione, anno 1140 a 1206 circa, era un mercante francese che fondò la Chiesa Evangelica Valdese. Poi qui c'è un altro sito, va bene, www.alpcpcap.com, eccetera, eccetera, Valpellice Valdesi. Qui ho trovato una breve storia dei Valdesi per i fratelli che non la conoscono, una storia affascinante. Ripeto, adesso i Valdesi sono una chiesa tradizionale, addormentati come la maggioranza delle chiese. All'inizio non era così, va bene? Ok, vuoi leggere questo sito, un articolo che ho trovato, interessante, da in sintesi, in quattro parole, ti dice un po' tutto dei Valdesi. E poi andate a scoprirlo voi, studiate la storia dei Valdesi, perché noi dovremmo fare così anche noi. Noi dovremmo seguire l'esempio della Chiesa Valdese, quella originale, attenzione, quando loro hanno cominciato nel XII secolo, hanno cominciato, va bene, ancora prima di San Francesco loro, che loro sopravvivevano spostandosi. Sono morti quando hanno cominciato a costruire edifici, sono morti spiritualmente, ma fin quando si riunivano nelle case, poi la Chiesa Cattolica ha avuto un colpo di genio, ha smesso di perseguitarli e questo ha cominciato a fare chiese e sono diventati cattolici anche loro. Si chiamano Valdesi, ma sono diventati cattolici anche loro. E quindi la fede va intorno all'edificio morto, non più intorno a Gesù. Quindi un Gesù di pietre morte e non un Gesù vivo. Vuoi leggere?
Incredibile allora come la persecuzione ti mantiene attivo, in movimento.
Sì,
e quando sei accettato ti rilassi e non sei così attivo più.
Sì, Dio permette il martirio, l'uccisione dei cristiani, perché, sai, dobbiamo arrivare a un certo livello di dimostrazione che siamo veramente fedeli a Cristo. Non è sufficiente ripetere la poesia Gesù entra nel mio cuore, bla bla, io sono cristiano. Cioè, ci sono degli ufficiali, ci sono delle persone che Dio vuole usare per l'eternità, la sposa di Cristo, che devono attraversare il martirio, capisci? Dio lo permette, e se lo permette vuol dire che è buono, perché nel regno dei cieli ci sono tentazioni, come per esempio ci possono essere, ci sono ancora tentazioni nel regno dei cieli, cioè così come è cascato Lucifero, gli angeli caduti, i cosiddetti demoni, così nel futuro altri potrebbero cadere. E per evitare questo Dio mette alla prova, e quando il diavolo manda il martirio, Dio lo permette, perché anche il martirio è buono per dimostrare chi nel regno di Dio saranno gli ufficiali, che saranno gli arcangeli, gli angeli, eccetera, e chi saranno invece i mezzi cuori, scaldapanche, che sì, saranno in cielo, benedetti, però non, Dio non si può fidare di uno che rifiuta il martirio a farlo diventare un ufficiale, perché diventa un ufficiale in cielo, può essere un ufficiale come Satana, e trascinare, spaccare il regno di Dio, che adesso è un terzo regno dei cieli, e segue il diavolo, capisci? Insomma, è una lunga storia. Gesù mi stava parlando proprio ieri sera e stamattina su questo. Andiamo, Angela.
Allora, leggiamo una breve storia dei Valdesi, che dice: le origini dei Valdesi risalgono al Medioevo, intorno al 1170. Valdo, o Valdesio, mercante di Lione, a seguito di una profonda crisi spirituale, decide di seguire l'esempio di povertà e perfezione evangelica degli apostoli al seguito di Gesù. Di poco antecedente a San Francesco, Valdo non intendeva opporsi alla Chiesa, ma pensava di contribuire al suo rinnovamento dall'interno seguendo l'esempio degli apostoli. Intorno a lui si costituirà infatti la piccola comunità dei poveri in spirito.
Quindi, cioè, Valdo diceva, come molti oggi dicono, aiutate la Chiesa dall'interno.
Sì.
Ma se tu c'è una macchina si può riparare, qui siamo sempre in riparazioni, preghiamo per un fratello meccanico, infatti. Qui siamo sempre in riparazioni, qui ci si vorrebbe un
meccanico full time.
Sì, Angela, vuoi imparare a parlare la meccanica?
No, please, no.
E allora, quindi se una macchina c'è un motore si può rettificare, sì. Se si rompe una gomma cosa fai, Angela?
Io chiamo te.
Chiami me, chiama Adriana, vieni qua. Quello lì, guarda.
Ehi, hey, Adriana, ciao.
Ciao.
Chiama lui, che chiami me. Okay. A me è solo per emergenze.
Gabriele lo fa da solo, sai? Gabriele ha 19 anni, io già cambia la gomma da solo.
Io ho un motivo che ho insegnato tutto a tutti qua, è perché almeno mi riposo un po'. Voi state facendo tutto meglio di me ultimamente. Tutto. Quindi io posso anche...
Tutto no, ma
allora, e quando una macchina, ma Angela, come fai a riparare una macchina che il motore è esploso, le gombe di notte te l'hanno rubate, il tetto
ai.
Sparito, il pavimento non c'è più, il cambio se lo sono rubato anche, tubi di scappamento non c'è, i sedili sono bruciati e uno gli ha tirato una bomba dentro per finire il lavoro. Come fai a ripararla?
E non la ripari quella.
Non puoi riparare dall'interno?
No.
Non puoi, così le chiese, non puoi riparare dall'interno una chiesa piena di vino vecchio. Quando Gesù, i fratelli che dicono, bisogna aiutare la chiesa dall'interno, ci dicono che io, fratello Giuseppe, porto divisione nelle chiese perché dall'interno si aiuta. Sì, dall'interno se il pastore vuole ascoltare. Ma se il pastore è come i farisei dei tempi di Gesù, in che modo Gesù ha aiutato Israele dall'interno? Abbandonandolo. Gli ha fatto gli ha detto scuotetevi la polvere dei piedi, Matteo capitolo 10, e dite ciao.
Ha detto lasciateli, sono ciechi.
Saranno trattati come Sodoma e Gomorra. Cosa vuoi aiutare una chiesa che c'è il pastore che è un turacciolo di bottiglia che non fuoriesce nessuno? Lo standard è il pastore. Il pastore non fa guarigioni miracolose, nessuno deve farle, perché ha paura che qualcuno prenda il suo posto. Mi è capitato a me, sono andato in chiesa a fare preghiere, preghiere di guarigione miracolosa che spesso e volentieri funziona, non sempre, e sto cercando di arrivare anche a quello, ma ancora sono lontano, però di solito funzionano. E questo pastore non voleva che pregassi per la guarigione, ok, basta, non preghiamo. E la gente se la mette, no, ma fallo pregare che sia una malata. I malati hanno fatto pregare,
sì,
e
sì.
Questo era un battista, aveva paura che io ero pentecostale, che non lo sono, io sono un cristiano.
Sì, sì.
Ho paura che mi portavo le loro sue pecore nella mia chiesa pentecostale, ma no, io lavoro più che altro come evangelista, che mi interessa a me di rubarti le tue pecore, per l'amor di Dio. Va bene?
Sì, ma non solo i battisti, ma anche in una chiesa pentecostale, mi ricordo, il pastore ha detto, però oggi non avevamo programmato guarigioni, quindi non li facciamo. E tutta la gente lamentandosi, pentecostali. Ma come no? Se questo missionario vuole pregare per noi, non lo facciamo? E poi ha detto, tutti in fila qui, quelli ammalati, preghiamo uno a uno. Sì. Il pastore, ma noi non preghiamo così in fila, noi facciamo in un altro modo.
Noi abbiamo un altro modo.
E così via, sempre opponendosi. È triste.
Sono andato in un'altra chiesa e mi sono messo il microfono attaccato al collo, sai, portatile, perché non riesco a stare davanti a una cosa lì. Perché muoio se sto davanti al microfono, devo camminare, agitarmi, saltare, ma perché devo svegliare così. E il pastore va al pubblico e dice, qui c'è un evangelista nuovo, viene dall'Italia, eravamo lì, Europa orientale, no?
No, eravamo in Austria, in Austria.
Ah sì, in Austria, ok, in Austria, a Vienna?
Sì.
E c'è memoria però, io sono tutto mischiato in queste chiese. E mi fa... Com'è che ha detto? Dice, si è messo il microfono... Ecco.
It's a little suspicious, he said.
Che tu c'eri, no?
Yeah. He said, it's very suspicious, he has a strange microphone, but let's see what he has to say.
Dice...
I take no responsibility.
Dice Angela, dice, questo predicatore italiano, dice, c'ha un microfono portatile attaccato all'orecchio, così, il che è una cosa molto sospettosa. Quindi io non posso garantire del suo messaggio, ma diamogli una possibilità, ascoltiamolo un pochino.
Sì.
E insomma, sono riuscito ad arrivare fino alla fine.
Sì, alla fine ti ha invitato a casa sua a mangiare, era molto contento, molto,
okay,
molto.
Bene.
Era una chiesa molto, molto tradizionale, con with a veil.
Con il veletto in testa.
Con il veletto, mi hanno rimproverato prima di andare a tradurre al microfono, mi hanno rimproverato dicendo che non così si mette il velo, devi cambiarlo, metterlo in un altro modo, e così via.
Ah, perché c'è anche la...
Era il velo messo in una maniera, allora ha detto no, devi metterlo in un'altra maniera, quindi... Regole.
Immaginate Angela col velo, ragazzi. È come una gallinella imbacuccata.
Gallina.
Allora, senti, il punto qua è che Valdo ha tentato di rinnovare la Chiesa dall'interno, cattolico, evangelico, oggi sono uguali, ma allora era solo cattolica, e però non gliel'hanno permesso. Allora, vai avanti.
Allora, continuiamo la storia dei Valdesi. Egli decide di far tradurre in lingua volgare della lingua d'oca e copiare brani della Bibbia. I poveri, tra virgolette, coinvolgono inoltre nella predicazione anche le donne, suscitando così scandalo e reazione nella chiesa del tempo.
Capito, quel tempo lì le donne predicavano, è una cosa inaudita, no? Le donne silenzio, donne islamiche, a livello islam non si predica. E per questo che certe chiese sono a mezza forza, perché le donne a volte sono le più spirituali. Infatti, maggioranza delle chiese, la maggioranza della congregazione sono donne. Quindi questi maschilisti che non vogliono le donne non sanno cosa perdono. Vai avanti, Angelo.
La loro proposta si estende in breve oltre le Alpi, raggiungendo l'Italia settentrionale. Nonostante sia oggetto di repressioni e persecuzioni iniziate con la crociata contro i Catari, nel XII secolo il movimento prosegue l'opera di testimonianza centrata sulla fedeltà al Vangelo e sulla povertà della Chiesa, espandendosi nella nostra penisola, nella Provenza, in Germania e nelle Fiandre.
Quindi è per nostra penisola l'Italia.
Nel 1532 i Valdesi aderiscono alla Riforma protestante, organizzandosi in comunità alternative alla Chiesa di Roma. Le repressioni da parte delle forze della Controriforma iniziano nel 1561, con la distruzione della comunità in Calabria, e culminano nel 1655 con le Pasque piemontesi, che vedono l'occupazione delle valli del Pinerolese e il massacro della popolazione valdese. I valdesi trascorrono oltre tre decenni in esilio.
Ok, qui vediamo che la distruzione, qui cominciano a essere distrutti i valdesi, perché si erano messi comodi a scaldare panche, cioè erano diventati un bersaglio fisso. Cioè la prima regola quando tu sei in battaglia, tu vai all'attacco, non puoi andare diritto, devi zigzagare, devi capire dove è il punto di sparo che il nemico ti spara, Adriano, tu hai fatto militare, polizia, tutto. Quando il nemico ti spara, devi fare, you need to go zigzag, like, can I go straight to the machine gun, no?
No, for sure not.
Ecco.
you shoot and hide and go to the left or the right.
Ti rotoli per terra, ti nascondi, salti da ostacolo, da nascondiglio a nascondiglio, no? Quindi succede che questi qua si sono messi a scaldare panche, cioè erano diventati vino vecchio. E allora persecuzione, distruzione. La stragrande maggioranza delle distruzioni nel tempo della fine, durante la tribolazione, che l'anticristo distruggerà la Chiesa, lo vediamo in Daniele capitolo 7, in Apocalisse 12, 17, Apocalisse 13, 7, la Chiesa sarà distrutta. Perché? Le chiese distrutte saranno quelle sedentarie. Io sono arrivato qua, in questo business che ho di predicazione, questo lavoro, sono 43 anni, e non sono poche, ti dico, perché sono 43 anni che io mi sposto come i grilli, capi, come gli zingari, sono un nomade, mi accusano che sono zingaro, non sono zingaro, però amo gli zingari perché li ho evangelizzati, sono gente dolcissima, non c'è niente di male essere zingari, rubano i polli, il partito che loro votano magari rubassero solo i polli, e loro si rubano, tutto pollaio loro si rubano, il contadino, e poi gli rubano un pollaio e poi gli mettono la tassa,
sì.
Io benedico gli zingari, si accontentano dei polli, o che ti rubano il portafoglio alla stazione centrale di Milano, non li benedica perché rubano, li benedica che non rubano così tanto come i politici. Quindi ho predicato in chiese zingare, dolcissimi cristiani, hanno offerto un sacrificio sull'altare, hanno sacrificato un maiale, infatti abbiamo fatto un pranzo, sto scherzando, okay? Cioè hanno fatto un maiale arrostito e ci hanno invitato, dolcissime sono, gente col cuore, non rubavano niente,
erano
cristiani,
sì,
d'accordo?
Sì, sì, sì.
Quindi ragazzi, preparatevi ad essere nomadi. I decenni, fin quando si riunivano nelle case, evangelizzare nelle case, questo se studi la storia valdese, è lì. Fin quando si riuniscono nelle case, infatti il mio consiglio, so che i fratelli ci seguono dalla Russia, riunitevi nelle case, è proibito. Sì, ma guarda, cosa diceva Richard Wurmbrand, che lui si è passato 14 anni in prigione, 3 anni in cella di isolamento, e lui cosa faceva? C'era isolamento per non impazzire. E lui predicava sermoni, predicava alle pareti, sai?
Sì, 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 sì.
E così non è impazzito perché preparava sermoni.
Mm-hmm. Sì.
E lui ha detto, dice Wurmbrand, che non potevano riunirsi nelle case a pregare. Quindi non fatevi spaventare da Putin, eccetera. No, non vi preoccupate. Semplicemente usate discernimento, ve l'ho detto, mettetevi in ginocchio e pregate per il dono di discernimento, sarete sempre un balzo in avanti del diavolo, io lo faccio da tanti anni, va bene? E Richard Wurmbrand mi ha detto che loro festeggiavano compleanno 5-6 volte all'anno, c'era gente che aveva 5-6 compleanni all'anno. Vero o no?
Sì.
Perché? Perché sotto il comunismo non si poteva avere riunioni. Mm-hmm. Quindi per invitare 20-30 persone ci voleva un compleanno. E allora quello gli festeggiava il compleanno al fratello Gelsomino. Mm-hmm. Compleanno la sorella Genoveffa. E sempre, oppure il bambino nato. Cioè ogni cosa festeggiavano.
Sì,
nato
sì,
un
sì.
Bambino, festa! qualunque cosa, guarda, 3 anni che siamo sposati, festa! E così, sai, tutti i fratelli arrivavano a festeggiare il bambino, sì. Ha fatto 3 anni, bisogna, si riunivano e pregavano. Quindi, fratelli che siete in Russia, io vi dico questo, riunitevi nelle case, lascia perdere Putin, semplicemente usate saggezza, cercate di non riunirvi 2 volte nello stesso posto, va bene? E poi non evangelizzate i vicini.
Sì, è vero.
Chiudere la bocca, perché quel vicino lì col sorrisetto è un delatore, un traditore, mm-hmm. un Giuda che va a dire questi qua leggono la Bibbia. Io mi ricordo, ero andato, cos'era, nel 1992, sono andato a affittare una casa era in Romania, la polizia l'ha visto due volte, la testa ancora comunista questi, oh. Comunismo era caduto nell'89, 92 ancora lì con la zucca comunista. Mi ricordo una mattina, alle 10 del mattino mi stavo riposando, avevo appena finito di predicare, ho mandato tutti fuori a evangelizzare. E io stavo dormendo un po', perché poi alla una arrivavano un altro gruppo da evangelizzare. Ero lì e suona il campanello. E arrivano due idraulici. Fa buongiorno, 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 che passa? Che succede? E sono venuti a controllare l'acqua e il gas. Ho detto no, non ho chiamato nessuno. Uh-huh. Sì, dobbiamo controllare lo stesso. Controllate, comunque l'acqua e il gas funzionano. E loro dice, chi c'ha, entrano dentro, chi abita, chi non abita, quanti siete, questo, che c'entra con l'acqua e il gas, quanti abitiamo qua, chi siamo, chi non siamo. Allora, questo qui, uno va nel lavandino della cucina, senza neanche guardare il lavandino, mi guardava dritto negli occhi, apre l'acqua, la chiude e fa, questa funziona. Mica guardava il rubinetto, guardava me. Quell'altro che controlla il gas mi fa, avete Bibbia qua? Hai capito che è idraulici? Uh-huh. Ho detto, Bibbia? Io c'ho una Bibbia. E quello si mette a aprire gli armadietti. Uh-huh. Ma l'armadietto mica c'è, scusa, il gas l'armadietto, uh-huh. Che apri da fare? Apre l'armadietto e c'erano 20 Bibbie.
Ah,
dice, è questa? Ah sì, sì, c'ho qualche Bibbia, sì, in effetti. E allora questo ha cambiato il tono, fa, per disturbare la quiete dei vicini ci sono grosse multe. Noi non disturbiamo nessuno. Infatti eravamo tranquille. Cioè senza scuse, no? Capito? Non è che posso dire. Però non potevano azzannarmi. Sapevo che adesso lì stavano cercando di farsi vedere democratici, no? Insomma, due volte sono arrivati. Altre due sono spuntate a controllare, non mi ricordo più, il gas di nuovo. Stessa storia. Ok. Poi c'è una vicina lì al piano di. Io stavo al quarto piano. C'è una vicina al terzo piano, poi di rimpetto alla nostra porta, che ogni edificio lì c'era una spia che faceva rapporto alla Securitate, cioè una specie di KGB. Ogni edificio c'è una spia. E questa qui, ogni volta che aprivo la porta, era sempre lì che scopava davanti alla sua porta. Noi abbiamo barzelletti di questo, farà il buco davanti alla porta. Ma scopava in modo strano con la sua ramazza. Uh-huh. Ramazzava, però non guardava mica cosa ramazzava, guardava noi. Uh-huh. Guardava chi entrava e chi usciva. Cioè questo evidentemente era. Poi siamo traslocati e poi ci abbiamo saputo che questa donna è diventata cieca, tra l'altro. Cioè il signore non si è convertita di sicuro. Suoi occhi non glorificavano Dio. Allora, andiamo avanti qua. Dove eravamo, Angelo?
Ai Valdesi, che hanno trascorso 3 decenni in esilio.
Ecco, quindi i Valdesi per secoli si riunivano nelle case. Fratelli in Russia, vi dico, riunitevi nelle case, ma usate discernimento. Nessuno intorno deve sapere che casa vostra. Infatti la cosa migliore, io vi consiglio, traslocate, che lì vi conoscono come cristiani, andate a affittare una casa come ho fatto io, come faccio io, come facciamo anche adesso. Non lo diciamo a nessuno che siamo missionari. Qui viviamo, Sud America sono tutti cattolici, evangelici o almeno nominali, quasi tutti. Quindi puoi dire che sei credente, però devi conoscere i tuoi limiti. Mm-hmm. Capito? C'è una sorella che è arrivata all'aeroporto con l'aereo e ha cominciato a evangelizzare i poliziotti all'aeroporto, con una camicia che diceva viva Gesù. E non è il modo di arrivare all'aeroporto. Infatti non li facevano quasi entrare. L'antenna bloccata alla frontiera, non li facevano passare.
Per tante ore, sì.
Finché pensavano che sono scalmanate, chi so, li vogliamo veramente qui? E io gli ho sgridato, ho detto, non è così. Chi vi ha detto di entrare così con poca saggezza? Ma tu ci dici dobbiamo evangelizzare. Ma sì, ma ci vuole. Gesù ha detto a Matteo 10, vi mando come mezzo ai lupi, siate astuti come serpenti. Adesso stiamo entrando in una fase, fratelli, non potete evangelizzare senza saggezza. Quindi io consiglio ai fratelli russi, affittatevi un altro appartamento, un'altra casa. Quando andate lì, chiudete il becco, bocca chiusa, bocche cucite. Non si parla di Gesù, non si dice niente. Tranne quando sapete chi avete davanti. A casa vostra è meglio che non lo usate per riunioni. Andate a riunirvi in una caffetteria, un bar, un posto coi tavoli e spostatevi sempre. C'era uno in Cina, ai tempi di Mao Zedong, no, dopo Mao Zedong, che in Cina è proibito evangelizzare. Questo andava in un villaggio con una grande, come un barile, un barilotto di metallo, andava in mezzo al villaggio e con due bastoni faceva patapum, 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 in Cina lo facevano così, tutti arrivavano e questo dava le notizie, no? E succede un terremoto qui, un terremoto là, invece le notizie di questo qua erano diverse, annunciava il Vangelo, li faceva pregare tutti quanti, nominava uno, dice tu sei responsabile di questa chiesa e se ne andava. Le autorità arrivavano, dov'è l'evangelista? Boh, è andato io per quella strada. Non sapevo mai, non diceva dove andava. E andava di villaggio in villaggio e non lo prendevano mai, non so se poi l'hanno martirizzato, non si sa, gloria a Dio.
Sì.
Quindi è così che si evangelizza, fratellini. Andate ora in un bar, ora in un alberghino, ora in una caffetteria, ora in strada, ma spostatevi. Io evangelizzavo in Svizzera e la polizia mi ha arrestato, perché in Svizzera sono alla tedesca, e stavo sempre lì in una stradetta lì, e l'anticristo ha telefonato, mi hanno preso, mi hanno arrestato e mi hanno mandato fuori in Italia di nuovo. La prossima volta ho detto alt, e qua non mi fregate più adesso. Camminavo, mi spostavo, andavo, stavo evangelizzando uno che mi pare che c'è un negozio e mi fa: ah, aspetta un attimo, chiamo la polizia, mi ha detto. Va per prendere il telefono, il Signore interviene, lo Spirito Santo interviene. Cosa ha fatto, Angela?
Cosa ha fatto?
Il telefono ha squillato.
Ah.
Il Signore ha occupato la linea. E quello dice, ah sì sì, scusa, devo fare una telefonata. Sì, d'accordo. Io ho preso la porta, ho fatto zig zag e sono sparito. Prima che la polizia mi arresta di nuovo.
Wow.
Svizzera.
Ai, ai, ai.
Quindi insomma... Va bene, quindi in Russia, fratelli, e anche in Europa, quelli che non faranno in tempo a partire, ok, evangelizzate così, mai due volte nello stesso posto, va bene? E anche, cioè, quindi dovete imparare i trucchi. Per certo, se venite arrestati non potete negare Gesù, e allora è il momento di essere arrestati, morire, eccetera, d'accordo?
Amen, amen.
Amen.
Grazie, Signore.
Allora, quindi anche noi dobbiamo prepararci come i valdesi dei primi tempi, va bene, a passare anni in esilio per poter sopravvivere la tribolazione che viene. Dio ci sta avvertendo. Attenzione a non trascurare la sua voce, o finiremo tutti distrutti dalle orde dell'anticristo che viene. Il Signore, a questo proposito, il Signore ha dato una rivelazione a una sorella, Roberta. Va bene, questa sorella ha avuto...
Ah, sì.
Ci ha mandato un messaggio,
sì,
lungo,
sì, sì.
E ne leggiamo solo uno stralcio. Vuoi,
sì,
leggerlo?
Sì, Roberta ci ha scritto, credo ieri, e diceva che mentre pregavo e lodavo Gesù, sono stata colpita da un passo biblico che non ho ben capito. Ezechiele 12. Figlio d'uomo, tu abiti in mezzo a una generazione di ribelli. Fa il tuo bagaglio. E Roberta chiede, è simbolico o significa fuggi dall'Italia?
Bene, io ho pregato su questo, vedere se viene dal Signore, e sì, viene dal Signore, e anzi il Signore me l'ha un po' amplificato. Quindi, dolce Roberta, Dio ti ha dato un messaggio di come oggi è il popolo di Dio, un popolo ribelle, che ha occhi per vedere ma non vede, ha orecchi per udire ma non ode, ed è lo stesso messaggio che Dio diede a Israele, per mezzo al profeta Ezechiele. Infatti, se andiamo in quel capitolo che Gesù ti ha dato, Ezechiele 12, ecco, leggiamolo.
Ezechiele 12.
Leggiamo un po' amplificato, perché Roberta ha ricevuto un po' la, come dice, la maniglia. Adesso noi andiamo a vedere dentro nel cassetto cosa c'è. Dentro questo cassetto, Ezechiele 12, c'è dell'altro, che appunto questa freccia indica a questo messaggio. Andiamo.
12:1.
Sì, legge tutto il capitolo, ma vediamo un po'. Vai, dall'inizio.
La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle, che ha occhi per vedere e non vede, orecchi per udire e non ode, perché è una casa ribelle. Perciò, figlio d'uomo, preparati un bagaglio da esiliato e parti di giorno in loro presenza, come se tu andassi in esilio. Parti in loro presenza dal luogo dove tu sei per un altro luogo. Forse vi porranno mente, perché sono una casa ribelle. Metti dunque fuori di giorno in loro presenza il tuo bagaglio, simile a quello di chi va in esilio. Poi la sera esci tu stesso in loro presenza, come fanno quelli che se ne vanno esuli. Fa in loro presenza un foro nel muro e attraverso di esso porta fuori il tuo bagaglio.
Cioè come quando vendi tutto a parte, insomma.
Portalo sulle spalle in loro presenza. Portalo fuori quando farà buio. Copriti la faccia per non veder la terra, perché io faccio di te un segno per la casa di Israele. Io feci così come mi è stato comandato. Portai fuori di giorno il mio bagaglio, bagaglio di esiliato, e sulla sera feci con le mie mani un foro nel muro. Quando fu buio, portai fuori il bagaglio e me lo misi sulle spalle in loro presenza.
Quindi questo è il messaggio che Dio ha dato a noi in presenza delle chiese ribelli, Ezechiele in presenza del popolo di Dio Israele ribelle, e noi in presenza delle chiese ribelli, va bene, chiese che ci maledicono, e noi siamo usciti dall'Occidente.
Verso 8. La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai?
Quindi Ezechiele doveva fuggire col buio, doveva dare l'esempio col buio, perché quando i babilonesi avrebbero attaccato Israele e l'avrebbero distrutta, Gerusalemme, e loro sarebbero scappati col buio. E sarebbero stati distrutti, e sono stati distrutti in ogni caso. Quindi ogni cosa è significante, succederà anche nell'Occidente, che scapperanno col buio, devono andare a rifugiarsi nei boschi, sulle montagne, a morire. Molti di loro moriranno di stenti, mancanza di cibo, di freddo, i bambini moriranno di qua e di là, e sto parlando dei cristiani, gli moriranno i bambini tra le braccia, perché non gli manca di tutto. E piangeranno lacrime amare come Israele quando fu distrutta da Babilonia.
Comunque dice che deve fare il bagaglio durante il giorno e andare via in presenza di tutti. Questo è per dare un esempio o perché?
Sì, ecco, grazie. Volevo dire anche quello, che vuol dire che quando voi fratelli partite, va bene, dice fa il bagaglio di giorno?
Sì.
Sì, quindi di giorno vuol dire davanti a tutti. Quindi davanti a tutti dovete vendere le vostre possessioni, quelle che potete. Quelle che non potete, datelo in beneficenza o datelo a qualche agenzia che lo vende per voi. E quindi davanti a tutti dovete dire stiamo facendo il bagaglio per partire.
Quindi per dare un esempio e insegnare ad altri.
E quindi avvertirli. Ah. Quando partite dite noi partiamo perché le profezie bibliche dicono che viene l'anticristo e distruggerà il cristianesimo. Chi te l'ha detto? Chi te lo dice? Lui ha scritto, fratello Giuseppe, no, ti metti in ginocchio, vai da Gesù, lo cerchi con tutto il cuore e ascolta quello che ti dice. Io credo e spero, non credo che nessuno stia seguendo il nostro messaggio che non sia andato prima da Gesù a confermare se viene da Dio.
Sì, amen, amen.
Come fai a cercare di indovinare testa, croce, che ragione, chi ha torto, seguirò questo pastore o quell'altro? No, devi andare da Gesù, perché qualunque pastore, compreso io, possiamo sbagliarci. Dovete andare da Gesù e chiedere al Signore se questo messaggio è del Signore e se invece è del diavolo, se questo messaggio viene da Dio, come Israele ai tempi di Geremia, come facevano a sapere che Geremia aveva ragione, veniva da Dio quando diceva Gerusalemme sarà distrutta? E i falsi profeti dicevano no, i falsi profeti della prosperità, no, Dio ci proteggerà, no, Dio ci aiuterà, no, Dio è potente, no, Dio è grande, che così parla il diavolo, Dio è grande, Dio è potente, Dio qua, Dio là, e quindi ci dà la prosperità, ci dà i soldi, ci dà la comodità. Matteo Renzi, la Merkel, Putin proteggeranno la nostra chiesa. Non ascoltate questi falsi profeti. Va bene? E non ascoltate neanche a me. Andate da Gesù e chiedete chi ha ragione. Qui abbiamo due antitesi, abbiamo due incontrari. Uno fratello Giuseppe e qualcun altro come me, di qua e di là ci sarà anche. E dall'altra parte tutta la stragrande maggioranza dell'Israele cristiana che dice no, Dio è potente, Dio è grande, Dio è grandioso, Dio ci ama, sì, ma fuggite, sta venendo l'anticristo e distruggerà la Chiesa. Apocalisse 12, 17, Apocalisse 13, 7, distruggerà la Chiesa. E smettete questa storia che Dio è potente, così io disobbedisco, io mi ribello, non faccio niente. Dio è potente, ma è potente anche da sculacciare la Chiesa. Allora, dove eravamo?
Verso 8 di Ezechiele 12. La mattina la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, la casa di Israele, questa casa ribelle, non ti ha chiesto che fai? Di loro, così parla Dio il Signore. Questo oracolo concerne il principe che è in Gerusalemme e tutta la casa di Israele di cui essi fanno parte. Di, io sono per voi un segno, come ho fatto io, così sarà fatto a loro, essi andranno in esilio, in schiavitù.
Ecco, noi in certo senso siamo un segno. Noi siamo un segno. Un segno che le chiese dovrebbero dedicare un po' d'attenzione. Non credere a quello che dico io, ma andare dal Signore, Geremia 29, 13, con tutto il cuore, cercarlo e ascoltare la sua volontà e chiedere qual è la sua volontà. Ha ragione Geremia che dice che Dio permetterà che siamo distrutti? O hanno ragione tutti i profeti di Israele, tutti i sacerdoti, tutti che dicono no, Dio ci ama e ci proteggerà? Chi ha ragione? Crediamo a Geremia occhi chiusi? No. Geremia ha detto, Geremia 29, 13, cercate Dio mentre lo si può trovare, cercatelo con tutto il cuore e lui vi parlerà. Come Dio ha parlato a Geremia, avrebbe parlato a chiunque. Ma oggi le chiese hanno fatto un Dio del Papa, un Dio dei sacerdoti, un Dio del pastore, che nel nome di Dio lo ingannano. Andiamo avanti.
Verso 12. Il principe che è in mezzo a loro porterà il suo bagaglio sulle spalle quando farà buio e partirà. Si farà un furo nel muro per farlo uscire di là. Egli si coprirà la faccia per non vedere con i suoi occhi la terra. Io stenderò su di lui la mia rete. Egli sarà preso nel mio laccio. Lo deporterò a Babilonia, nella terra dei Caldei, ma egli non la vedrà e laggiù morrà.
Capito cosa dice? Scapperanno, sì, ma troppo tardi. Mm-hmm. Troppo tardi.
Sì.
Questi sono, chi sono questi principi che parla? Sono i principi delle chiese, pastori, dei pulpiti, sacerdoti, che saranno distrutti dalla tribolazione che viene, tranne quelli che riceveranno il marchio della bestia e si uniranno con i demoni, con l'anticristo, eccetera. Va bene? 14.
Io disperderò a tutti i venti quelli che lo circondano per aiutarlo, tutti i suoi eserciti, e sguainerò la spada dietro a loro. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi nei paesi stranieri.
Ok, avverrà di nuovo. Le potenze del mondo, come il governo italiano e altri simili, sulle quali i principi, i pastori, i sacerdoti delle chiese si appoggiano e nei quali confidano, non li potranno più aiutare né proteggere, né vorranno farlo. Le chiese si appoggiano su Merkel, su Renzi, su Obama, su Putin. Putin, Chiesa Ortodossa, Merkel, Chiesa Evangelica di Germania, Renzi, Chiesa Cattolica Italiana, ieri si appoggiava su Mussolini, ha fatto il concordato, i patti lateranensi, oh Mussolini, oh, siamo amici. Quindi Mussolini li ha pagati a questi mercenari religiosi, in cambio loro hanno promesso di chiudere il becco, di non parlare, quindi il fascismo ha potuto fare quello che ha voluto e loro sono stati in silenzio. Andiamo avanti, 19.
Verso 19. Dia al popolo del paese, così parla Dio il Signore riguardo agli abitanti di Gerusalemme nella terra di Israele. Mangeranno il loro pane con angoscia e berranno la loro acqua con spavento, poiché il loro paese sarà desolato, spogliato di tutto ciò che contiene, a causa della violenza di tutti quelli che l'abitano. Le città abitate saranno ridotte in rovine e il paese sarà desolato, e voi conoscerete che io sono il Signore.
Va bene, quindi viene la tribolazione, si ripete la storia, peggio però, peggio. I tempi di Geremia, se moriva e basta, adesso c'è il marchio della bestia. verranno a marchiare i vostri figli. Adesso li stanno già marchiando nelle vostre scuole del diavolo dove voi li mandate, invece di scappare. Invece di scappare state mandando i figli dal diavolo a farsi marchiare con lesbianismo, l'omosessualità, l'evoluzione e tutte le altre diavolerie che sono entrate nelle scuole. E voi siete colpevoli che li mandate in queste scuole. Li fate vaccinare, per questo sono sempre ammalati, che i vaccini abbassano la protezione. E fate male. Io invece sono scappato, ho preso i miei 6 figli e me ne sono andato. Io sono un piccolo esempio per voi tutti, che ancora non l'avete fatto. Io sono scappato, i miei 6 figli, e un motivo in cui sono spostato di nazione in nazione per tenere i miei figli fuori dal sistema mondiale, dallo schema nazionale dei vaccini, delle scuole, dell'omosessualità e di altre bestialità e delle cose anticristo che sono sempre state, adesso però molto peggio. Quindi io, in certo senso, sono un segno per voi. Qual è il segno? Che si può fare, che potete farlo, e che l'unico motivo che non lo fate è perché vi piacciono gli spaghettini, la televisioncina, l'iPhone, le telenovele, la chiesa scaldapanche, e non volete pagare il prezzo di lasciare tutto e diventare nomadi per Gesù. Andiamo avanti.
Versetto 21. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di Israele quando dite: passano i giorni e ogni visione si è dimostrata vana? Perciò di loro: così parla Dio il Signore, io farò cessare questo proverbio, non lo si ripeterà più in Israele. Di loro invece: si avvicinano i giorni in cui si realizzerà ogni visione, poiché nessuna visione sarà più vana, né vi sarà più divinazione ingannevole in mezzo alle case di Israele. Io infatti sono il Signore, qualunque sia la parola che avrò detta, essa sarà messa ad effetto, non sarà più rinviata, poiché nei vostri giorni, casa ribelle, io pronunzierò una parola e la metterò a effetto, dice Dio il Signore.
Quindi le chiese ribelle non credono, le chiese ribelle non credono che la visione del tempo della fine sia per questo tempo, ma Dio sta dicendo, come in questa profezia ha detto, non sarà più rinviata la parola di Dio che Dio ha pronunziato, viene ora messa in effetto, dice il Signore. È stata messa in effetto per Israele e sarà messa in effetto per questi cristiani. Allora.
Verso 26, continuo.
Allora. Dove sei?
26.
Va bene.
La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: figlio d'uomo, ecco, quelli della casa di Israele dicono: la visione che ha costui riguarda giorni futuri, egli profetizza per tempi lontani. Perciò di loro: così parla Dio il Signore, nessuna delle mie parole sarà più rinviata. La parola che avrò pronunziata sarà messa ad effetto, okay, dice Dio il Signore.
Ok, il punto è che adesso le chiese cristiane dicono: sì, lo so che Gesù diceva tribolazione, l'anticristo, allora non sappiamo quando è però questo. Prima bugia, seconda bugia, e noi saremo rapiti prima del rapimento. Quindi vanno di bugia in bugia. Però l'inganno è che credono ai pastori, non vanno dal Signore. Non si mettono in ginocchio, non digiunano, non cercano la mia faccia, dice il Signore. Si siedono lì a grattarsi lo stomaco a ascoltare i pastori, e i pastori gli danno quello che vogliono. Un pastore che non ha fede darà un messaggio senza fede, ma il pastore che non capisce le profezie del tempo della fine darà un messaggio che è senza discernimento profetico. E tutti li appollaiati come pappagallina a ripetere quello che il pappagallo al pulpito sta dicendo. Allora, leggi ancora un pochino la breve storia dei Valdesi. Okay.
A seguito dell'editto di reintegrazione, per oltre un secolo e mezzo, le valli riconquistate costituiscono il ghetto nel quale i Valdesi sono costretti a vivere, isolati dalla realtà tanto italiana quanto francese.
Ok, questo esempio valdese è un po' come vivremo noi e tutta la Chiesa mondiale, la vera Chiesa nascosta, durante la tribolazione che inizierà presto, in posti come la Russia è già iniziata.
Va quindi bene, isolati. Quindi, Isolati dal mondo.
Isolati, sì. Noi vivremo nella tribolazione isolati nei boschi qua e là, e vivremo, sopravviveremo, e Dio moltiplicherà il cibo. Mm-hmm. Vai avanti.
Nel 1848, con le lettere patenti emanate dal re Carlo Alberto, i valdesi e gli ebrei acquistano dignità al pari degli altri cittadini e possono liberamente professare la loro fede e partecipare alla vita pubblica.
Bene, nel nostro caso questo sarà un po' l'inizio del nostro rapimento, inizio il regno di Dio dopo la tribolazione. Uh-huh. Guarda, una donna che si firma Daniela scrive su Blogspot.
A metà del 500... i valdesi erano nel pieno della trasformazione che li portò nel giro di mezzo secolo da movimento clandestino a chiesa riformata.
All'inizio erano un movimento clandestino. È così che dobbiamo diventare noi, clandestini rispetto dell'anticristo.
Erano tempi di gran cambiamento. La guerra rimescolava assetti politici e spartizioni religiose. La predicazione riformata mieteva successi in tutti i territori del re di Francia, Piemonte compreso. Le valli valdesi fungevano da roccaforte riformata, da cui partivano i predicatori diretti ai numerosi gruppi di fedeli sparsi nella pianura e nella quale ci si poteva rifugiare per sfuggire all'arresto o all'esilio.
Questo è un po' noi, nascosti qua e là, che i predicatori andranno a raccogliere le pecorelle dove Dio li manderà, sì?
L'arrivo ad Angrogna dei predicatori riformati della Ginevra di Calvino a Pasqua del 1555 portò una novità ricca di conseguenze importanti. L'Evangelo, che per secoli era stato predicato, coltivato e diffuso dentro le case, in piccoli gruppi clandestini, venne annunciato alla luce del sole, alla folla riunita in assemblee pubbliche. Grazie anche all'abilità dei predicatori, il culto pubblico infiammò la popolazione valdese delle valli e convertì gran parte di quella cattolica.
Capito cosa dice qua? Che questi all'inizio erano infuocati, convertivano a destra e a sinistra.
Andavano a evangelizzare.
E sono diventati mezzi morti quando si sono concentrati a costruire edifici, comodi edifici, riconosciuti dallo Stato. Mi piace la storia dei valdesi di come iniziarono. È una storia di amore per Dio, di evangelizzazione, una storia di vivere di fede, di morire per Gesù. Ma come avviene di solito, oggi si sono intiepiditi, hanno perso il fervore per il loro primo amore, una lezione per tutti noi. Notiamo come il loro successo fu basato sulla predicazione clandestina per secoli. La clandestinità fu il solo modo perché la Chiesa potesse sopravvivere alle persecuzioni del diavolo. Ok, vediamo in Matteo 2, 13 al 23.
Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e la sua madre e fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e la sua madre e si ritirò in Egitto.
Ok, il nostro bambino è Gesù nel nostro cuore. Il nostro bambino è il Vangelo.
Amen.
È la nostra fede, la nostra predicazione. Prendi il bambino, la tua fede, e fuggi in Egitto.
Amen.
Cos'è Egitto? Qualunque posto dove potrai trovare protezione. 15.
Sì. Là rimase fino alla morte di Erode.
In Egitto.
Allora Erode, vedendosi beffato dai maghi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù.
Capisci? Cioè, e la storia si ripete sempre. Vedi, nella Bibbia si ripete sempre. Va bene? Quindi questa rappresenta la tribolazione. Quindi qui c'è Giuseppe, Maria e Gesù nascosti in Egitto, dobbiamo nascondersi. Mentre noi siamo nascosti, Erode, cioè l'Anticristo, distruggerà le chiese bersaglio, le chiese addormentate, le chiese sedute alla domenica, tranne quelle che riceveranno il marchio. La stragrande maggioranza delle chiese riceveranno il marchio, perché oggi dei 3 miliardi ufficialmente cristiani, i veri cristiani secondo me sono 2, 3, 400 milioni. Va bene? Quindi la stragrande maggioranza saranno marchiati, così come gli evangelici di Germania ricevettero il marchio di Hitler e andarono a combattere le sue guerre i cattolici d'Italia si furono marchiati dal fascismo di Mussolini e andarono a combattere le sue guerre, a morire in Russia dove si congelavano i piedi. Dove sei arrivata?
Verso 19.
Vai.
Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e la sua madre e va nel paese di Israele.
Quindi durante la tribolazione gli angeli, 144.000, i pastori che avremo, ci diranno cosa fare, cosa non fare. Stai qui, non stare qui, spostati di là, torna indietro, vai avanti. Avremo lo Spirito Santo che ci dirà cosa fare. Noi per esempio eravamo in Europa e nel 2011 Gesù ci ha detto: andate via, uscite di qua che viene l'inferno. Ci siamo spostati e stiamo lodando il Signore. Vai avanti.
Vai nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e la sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là, e avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città della detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno.
Ok, quindi se ne andò praticamente lontanissimo, il posto più lontano che ha potuto andare, dal centro anticristo. Il centro anticristo era in Gerusalemme con Erode l'anticristo. E se ne andò a Nazareth. Io ho qui una cartina, ti ho dato la cartina, Angeli, no? C'è la cartina, di qui vediamo che Nazareth è a nord di Israele. Va bene, è vicino le alture del Golan e per andare verso la Siria, è lontano da Gerusalemme.
Sì.
Cioè è andato lontano. Gerusalemme Nazareth, era un posto famoso per essere, diciamo, molto secolare. Nathaniel ha detto: c'è qualcosa di buono che può uscire da Nazareth, cioè praticamente da Nazareth era un posto. Cioè, quindi Giuseppe è andato a nascondersi in un posto dove la gente non gli interessava niente che lui era credente o no.
Sì.
Quindi è andato nel deserto, prima deserto in Egitto, poi deserto di Nazareth, è un deserto spirituale, niente di buono veniva di là. È andato a nascondersi, quindi dovremmo nascondersi in luoghi dove noi non spicchiamo e non evangelizzate. Giuseppe e Maria, Nazareth, non andavano in giro a dire: noi abbiamo il figlio di Dio,
no.
Gesù, che questo silenzio e zitti e mosca.
Sì.
C'è il momento di suonare le trombe sui tetti e c'è il momento di sussurrare. Gesù diceva: non dite a nessuno che sono Cristo. Gesù diceva ai discepoli: non dite a nessuno che sono Cristo. Quindi c'è il momento di suonare le trombe, è il momento di chiudere la bocca e stare zitti se vuoi sopravvivere e andare avanti, va bene?
Amen, amen.
Allora, quindi vediamo anche in Giovanni 8,59 che Gesù doveva spesso operare in clandestinità. Leggi.
Giovanni 8,59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
E Gesù si nascondeva. E abbiamo avuto delle critiche da parte di quelle delle chiese della domenica mattina, le chiese delle panche, che sono scocciati che noi non gli diamo tutta la nostra formazione. Perché non siete su Facebook? Vogliamo vedere le vostre foto, indirizzi, nomi, cognomi, indirizzo. Ma chi siete voi? Come faccio a sapere che voi non siete dei Giuda? Gesù si nascondeva. Dio mi ha scritto, uno fa: io non c'ho niente da nascondere, mio nome e cognome su internet. Logico, perché c'è la benedizione del mondo. Io benedizione del mondo non ce l'ho. Il mondo mi guarda come fumo negli occhi, per cui vivo una vita in privato. Non mi interessa la gloria, non mi interessano gli applausi della domenica mattina in chiesa, non mi interessano.
Sì.
Io sono qui in una caverna come Elia, aveva una caverna, e siamo qui tranquilli. Sopra la caverna cosa c'è, Angela? Un'antenna. Un'antenna spirituale che possa trasmettere in tutto il mondo, finché Dio lo permette.
Amen.
Va bene, quindi fratelli, pregate, possiamo mettere una radio a onde corte, perché quella durerà più a lungo, potremmo spostare di bosco in bosco, che l'internet fra poco lo tagliano, va bene fratelli, e potremo scrivervi, quelli che ci hanno dato qualche specie di indirizzo.
Sì,
andiamo avanti?
Sì.
Allora, va bene.
Ho letto Giovanni 8.
Durante tutta la storia cristiana dei secoli, la vera Chiesa, andiamo a Apocalisse 12, la vera Chiesa ha dovuto nascondersi per poter sopravvivere ed evitare che il dragone diavolo la distruggesse. Va bene? E perché? Perché questo? Perché siamo ancora in un mondo in cui Dio è il diavolo. Mm-hmm. Apocalisse 12, 4 al 6.
Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito.
Quindi la donna era Maria, o la Chiesa, lo stesso, vuol dire tutte e due, il figlio è Cristo. Va bene, il dragone è il diavolo. Apocalisse 12, 9, il dragone è il diavolo, sì.
Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro.
Ok, quindi questo è Gesù che regge le nazioni, sì.
E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono.
Ok, questo quando Gesù fu assunto, una forma di rapimento.
Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
E questa è Maria in Egitto, ma è anche la chiesa del tempo della fine. Perché lo sappiamo? Lo sappiamo perché dà la cifra di 3 anni e mezzo. Questa è anche la tribolazione.
Questa non può essere Maria, perché dice che dopo che il bambino fu rapito, la donna fuggì nel deserto. Maria non fuggì nel deserto.
No,
questa
ho detto che tutte e due.
Questa è la chiesa.
Anche Maria.
Nel tempo della fine.
Anche Maria. Perché Gesù è nato da chi?
È da Maria.
E quindi anche Maria, no?
Sì, all'inizio parla di Maria, quando dice che ha partorito un figlio maschio.
Sì, e il dragone voleva ucciderlo. Quindi il dragone chi è? Erode, che voleva uccidere Gesù, sì. Perché ha massacrato tutti i bambini sotto 2 anni, no?
Sì.
Però la donna fuggì nel deserto, cioè Maria e Giuseppe andarono in Egitto. Però rappresenta anche la chiesa del tempo della fine per via di 3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo, sì.
Quindi è in parabola, qui ci vuole discernimento per capire cos'è che sta dicendo. Perché è scritto in chiave affinché l'anticristo non lo capisce. Il diavolo non capisce la Bibbia, ok? Il diavolo non capisce le profezie, va bene? E anche i cristiani a mezzo cuore non le capiscono. Ci sono intere chiese mondiali che non capiscono una virgola dell'Apocalisse. Una virgola non la capiscono. Perché siccome sono disobbedienti, quindi non hanno l'unzione dello Spirito Santo e quindi senza lo Spirito Santo non possono capire. Il testimone di Geova non potranno mai capirla, non credono allo Spirito Santo, come fanno a capirla? Infatti non è che predico profezie. La loro profezia è solamente picnic sotto gli alberi nel millennio. Questo qui è solamente un millimetro dell'Apocalisse. Allora, quindi andiamo a Matteo 10, guarda, perché in tutta la storia la Chiesa ha sempre operato nella clandestinità, nello spostarsi, nel fuggire, come Gesù ha insegnato. Preparatevi a nascondervi, a fuggire. Va bene? Matteo 10, 23.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico, in verità, che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Quindi Gesù dice fuggite in un'altra, si tratta di fuggire, non si tratta che Matteo Renzi e la Merkel, sì, ci proteggeranno. Quelli non possono proteggere neanche se stessi. Chi vi protegge? L'Egitto, lo Stato. Mussolini ha protetto la Chiesa Cattolica? No, Mussolini non l'ha protetta, se l'ha messa nella sua saccoccia. Quelli hanno ricevuto il marchio di Mussolini, 666, i patti lateranensi. Capito? L'anticristo userà il patto dei 7 anni e il marchio sarà lo stesso. Cioè le chiese mezze morte, dovete abbandonarle alla loro morte e seguire Cristo. Matteo 24, 15 e 16, fuggire.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
Sta dicendo, chi scalda panche, svegliatevi, chi legge faccia attenzione. Se Gesù ti dice fai attenzione, vuol dire che devi fare attenzione alla parola, allo Spirito Santo, non al pastore che ti dice quello che lui non capisce. Vai.
Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti.
Di nuovo fuggire, di nuovo scappare. La vita del cristiano è fuggire. Fuggiva Gesù? Assolutamente sì. Lo ha persino comandato. Quando vedete questi problemi, l'abominazione, non andare lì seduti a aspettare il marchio. Fuggite!
Amen.
Luca 21, 20 al 21.
Luca 21. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fugano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città.
Quindi fuggire sui monti di nuovo, che per esempio di fuggire, è perché la sua salvezza. Ripetizione nella Bibbia significa, cosa significa Angela?
Memorizzare. Che è importante memorizzarlo.
Importanza. La ripetizione nella Bibbia significa importanza. Se Gesù ripete una cosa, sarà bene che presti attenzione. La tua vita può dipendere da quello. Proverbi 22:3.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze.
La parola ingenuo è l'ebraico, com'è che si pronuncia questo? Piti. Forse da qui che c'è la parola piti in inglese. Piti, che vuol dire silly, seducible, foolish. In italiano si traduce stupido, uno che si fa sedurre, è un folle. Quindi sta dicendo questa scrittura, gli ingenui, gli stupidi, i folli, quelli che si fanno sedurre, vanno avanti e ne subiscono conseguenze. Ma l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde. Va bene?
Amen.
Per questo abbiamo sempre detto che non dobbiamo comprare proprietà, ma affittarle. Meglio una roulotte, diciamo sempre, che una casa. Meglio un pulmino dove in caso di emergenza puoi dormire, invece che un'automobile. Noi qui evitiamo di comprare cose che non si possono spostare, cose che ci potranno aiutare negli spostamenti invece, queste sono buone. Cose che non dobbiamo abbandonare al primo spostamento, se no sono soldi sprecati, noi cerchiamo di fare così. Gloria al Signore, tutti vogliono liberarsi dagli zingari, Hitler ne ha uccisi tantissime, però non ci è riuscito mai nessuno, perché gli zingari sono nomadi, va bene? E questa è la loro protezione. Impariamo anche dagli uccelli migratori, impariamo da Noè, che dovette imparare a fare il marinaio. Sei marinaia, Angela?
Sì, vuole essere.
Impariamo da Abramo, da Isacco,
Amen.
Da Giacobbe.
Amen.
Ai quali Dio disse che dovevano imparare a vivere come nomadi, intende, per potersi spostare immediatamente in caso di bisogno, Abramo, Isacco, Giacobbe. Leggere Ebrei 11. Leggiamo Genesi, Genesi 35, dal 2 al 7, lo leggete anche da soli. Parla che Giacobbe fu perseguitato, aveva problemi e dovette scappare, e scappare da una città. Va bene, è scappato da una città e quindi gli uomini di Dio scappano sempre da una parte all'altra. Non è vigliaccheria, è astuzia.
Amen.
È
Amen.
Saggezza. Vediamo che Israele punteggiava i suoi viaggi. Israele, diciamo il figlio di Isacco, sto parlando, Giacobbe, non la nazione. Guarda, perché non lo leggi? Guarda, leggi Genesi 35, 2 al 7, guarda, abbiamo saltato, ma leggiamolo, che bello. Guarda.
Genesi 35, 2. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui, togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel, là farò un altare a Dio, al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Shichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase la città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe.
Quindi se sei la volontà di Dio, Dio ti protegge e nessuno ti attacca.
Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan.
Cioè Israele.
Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì, quando egli fuggiva davanti al suo fratello.
Va bene, quindi vediamo come Israele, ogni volta che si spostava nelle sue tappe, come lui adorava, andava di adorazione in adorazione e chiedeva alla sua famiglia di purificarsi degli idoli. Era un uomo di Dio Israele, in gamba, figlio di Isacco, di Abramo e di Isacco.
Amen.
Aveva una famiglia che avevano idoli, come oggi. La famiglia c'è uno, quello che adora il smartphone, quello che adora il computer, quello che adora la moto, come quel fratello che è andato quasi si ammazza, è andato a sfasciarsi. Dopo che vi ho detto a tutti vendete le moto, suo fratello non ha ubbidito, è andato quasi si ammazza, c'è alcune ossa rotte. Quindi vendetevi le moto, va bene? Cos'è la moto? Superbia. Eccomi il grande macho. Donne, non mancate di lo sguardo. Vendete quelle moto. E se ne sono da comprare, buttatelo una sfascia carrozze. E già venderla già mi scoccia, perché qualcuno la comprerà e andrà a ammazzarsi lui, forse. Allora, cosa diceva qua Israele? Purificatevi dagli idoli. Quindi quando vi spostate da una città all'altra, occasione perfetta per abbandonare gli idoli, quelle cose che sono idoli. Però quando succede che nel nostro caso ogni spostamento deve essere una purificazione degli idoli del mondo, TV, anche peccati, cattive abitudini particolari. Vi sono stati fratelli che sono venuti qui a trovarci, erano usciti dall'Occidente, ma l'Occidente non era uscito da loro. Litigavano tra di loro, si disprezzavano, in alcuni modi si maledicevano l'un l'altro. Orribile, orribile. Quando vi spostate, digiunate, pregate, che quando andiamo ad arrivare là vogliamo essere una benedizione per i fratelli. Quando vi spostate, digiunate e pregate prima di spostarvi. E dite, Signore, quando vado nel nuovo luogo, non voglio portare i miei brutti spiriti del diavolo. Purificami, che quando arrivo là possa essere una benedizione, posso lavare i piedi, posso aiutare chi ha bisogno, posso essere una benedizione, posso essere uno che perdona, uno che è un esempio. Non portate l'Occidente qui quando venite. Va bene? Non venite, signor spaghetti e cappuccino. Venite, toglietevi le scarpe, il luogo dove andate è santo. Che sia qui al Polo Nord o al Polo Sud, è un luogo di protezione che Dio vi guida. Togliti i calzari, è un luogo santo. Non portare la tua superbia nel nuovo luogo. Come ha detto quell'angelo, ha detto a Giosuè, dato lì spada in mano, fosse con noi o contro di noi. L'angelo gli ha risposto: togliti i calzari, il luogo è santo. E Giosuè si è tolto i calzari. Invece qualcuno è arrivato con doppie scarpe, doppia giacca, doppio cappello, la moto, non sono venuti in moto, ma era come se l'avessero, va bene? Quindi in questo, fratelli, non vi lodiamo. Gloria a Dio. Amen. Quindi, in conclusione, quando vi spostate dovete liberarvi anche da ogni spirito che vi farà affondare e fermerà le benedizioni di Dio nelle vostre vite. Dovete spostarvi in spirito di umiltà e non con superbia, che è quello che abbiamo visto tristemente in alcuni che sono arrivati, i quali Dio non ha potuto benedire. Guarda, in Ebrei capitolo 3 mostra che tanti di Israele uscirono dall'Egitto con questo atteggiamento e non poterono giungere alla terra promessa. Ebrei 3, 7 e 15.
Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciute le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio.
Quindi siamo destinati a mantenere la fede in Cristo sino alla fine. E solo così sappiamo chi è salvo o no. Come dice in Matteo 24:13, dice chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Amen.
Quindi se siamo salvati veramente, persevereremo sino alla fine. Se non persevereremo sino alla fine, non eravamo salvati, eravamo nominali, oppure abbiamo rinnegato la fede, come certi faranno. Libro della vita, abbiamo spiegato. Andiamo avanti.
15. Mentre ci viene detto, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione.
Amen. Ebrei 10, 38 e 39.
38. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita.
Amen. Alleluia. Quindi, in conclusione, siamo arrivati alla fine del messaggio. Dobbiamo cercare la faccia di Dio ad ogni decisione. Dobbiamo cercare la sua volontà e cercarla fino a che l'abbiamo trovata. Se abbiamo difficoltà a trovarla, cerchiamola ogni mattina con digiuni fino a che l'abbiamo trovata.
Amen.
Noi abbiamo dovuto prendere decisioni molto grandi, una è stata venire qui in Sud America, siamo stati i primi e dopo abbiamo chiamato tutti voi a seguirci. Siamo un po' come il gallo del pollaio che fa chicchirichì, coccodè e chiama le galline. La chioccia che chiama i pulcini, siamo stati un po' così. E il Signore ha benedetto, però il diavolo ha cercato di sviarci, stavamo andando in Africa, Sud Africa, parlano inglese. E poi Gesù ci ha detto no, c'è troppo crimine. Così siamo andati in Perù, ce n'era anche di più. E ci siamo spostati più a sud. Zona Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, è un po' meglio. Questa è la zona che lavoriamo adesso. E allora, alla mattina ci svegliavamo e digiunavamo tutte le mattine. Leggevamo la parola, ci mettevamo in ginocchio, pregavamo e mettevamo ai piedi di Gesù la domanda, cosa dobbiamo fare? Cioè fate così, se non sapete la volontà di Dio, se siete in mezzo a una foresta, una palude di nebbie e fate fatica a camminare, non sapete dov'è il nord e il sud di Dio. C'è che una chiesa ti dice tira, l'altra chiesa dice molla. E tu non sai, ogni mattina digiuna, puoi digiunare mezz'ora, un'ora, due ore, finché odi la voce del Signore, io ti prometto, Gesù ti promette. Mi troverete se mi cercherete con tutto il cuore. Chi mi cerca mi trova. Io non sono lontano, non sono un Dio da lungi, da lontano, sono un Dio vicino, sono nel tuo cuore. E la nostra durezza di cuore che non ci fa ascoltare la parola di Dio. Se voi siete come certi fratelli che conosciamo e sono troppo occupati a litigare con la moglie o col marito, non ascolterete la voce di Dio. Dio non parlerà a uno che passa il tempo a vedere i peccati del marito e della moglie, come certi fratelli che conosciamo, ripeto. Pentitevi, fratelli, non ascolterete niente dal Signore così. Ogni mattina, se avete problemi, so che i fratelli ci ha scritto, non so come ascoltare la voce di Dio, ti capisco, ci sono passato e ci passo ancora. Ogni mattina digiunate, mezz'ora, un'ora, due ore, di più, di meno, quello che volete. Potete mangiare l'ora di pranzo, ma la mattina digiunate in ginocchio. Ma devo andare a lavorare, mi devo alzare alle sette. Svegliati, punta la sveglia alle sei, punta alle cinque. Non puoi permetterti il lusso di entrare in una giornata senza avere cercato me, dice il Signore.
Amen.
Ogni giorno che non ascoltiamo dal Signore, ascolteremo dal?
Dal diavolo.
Ogni giorno che non cerchiamo Gesù, stiamo cercando il
diavolo.
Mondo.
Il mondo.
Ogni mondo che noi stiamo, ogni giorno che noi stiamo servendo Gesù, serviremo il mondo. Sì, ci danno un salario, fin del mese ci danno un po' di euro che andranno in fumo. Ma venite a me, dice il Signore, vi darò le vere ricchezze.
Amen.
Quindi, avendo difficoltà a trovare la volontà di Dio, cercate ogni mattina con digiuni finché l'avete trovata. Ogni mattina, senza fallo, ah, ma domattina non ho tempo, punta la sveglia.
Amen.
Spegni quella stupida televisione la sera. No, non è stupida, è del diavolo, peggio.
Amen. Grazie,
e vai a letto con la Bibbia, col Vangelo. Puoi ascoltare anche Radio Blast se vuoi. Non c'è copyright. Ascolta. Ti guiderà alla Bibbia, ti guiderà a Gesù. E se non ti guida Gesù, non ascoltare. Vuol dire che sono uscito di binario, sono diventato uno come gli altri. Ma per grazia di Dio, fino adesso a Gesù lo sto puntando. E quando abbiamo trovato la volontà di Dio, cosa dobbiamo fare, Angela?
Ubbidire.
Ubbidirla? Quando? Dopo quanti minuti?
No, meglio subito.
Qual è il segreto per non fare le cose, Angela?
Postponing.
Posticipare.
Posticipare.
Posticipare è il segreto per non fare.
Sì.
Dopo, domani, domani, mm-hmm. Dopo questo bel film,
sì.
Dopo questo cappuccino, dopo quel lavoro, dopo che ho servito il mio padrone di lavoro, il mio titolare, il mio datore di lavoro, il mio ufficio, il mio mondo, il mio diavolo. Dopo servirò il Signore, tu non servirai mai il Signore così. Quando abbiamo trovato la volontà di Dio, quando l'abbiamo cercato con tutto il cuore, anche con digiuni e con lacrime, e quando l'abbiamo trovato, carta e penna e scrivetelo, perché vengono gli uccelli di Satana e vi ruberanno il messaggio. Scrivetelo! E fatelo.
Amen.
Tutti devono avere un taccuino per appunti. Cos'è la Bibbia, Angela?
Sono gli appunti che Dio ha dato per noi.
Sono qualcuno ha preso appunti. Luca seguiva Paolo e prendeva appunti. Ne è uscito il libro degli Atti. E ne è uscito anche il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca potrebbe essere il Vangelo di Paolo. Chi dice quello di Marco? Non lo sappiamo. Forse tutti e due si assomigliano.
Grazie, Signore.
Quindi trovate la volontà di Dio, lo ripeto per la decima volta, ubbidite immediatamente, prima che viene il furbo, il diavolo, e c'è un'alternativa così intelligente. Aspetta che quando arrivano più soldi, potrei servire il Signore meglio. Non lo servirai mai così. Il tempo è corto e dovete chiedere a Dio e sapere. Se per esempio uscire dall'Occidente, dovete chiederlo a Dio. A me i fratelli mi dicono, fratello Giuseppe, chiede al Signore. No, io non vi dico dove dovete andare. Uscire dall'Occidente, sì, perché questo il Signore mi ha detto di dirlo a tutti, tranne uno che c'è una rivelazione potente, l'ho detto prima, lo ripeto, che avete un ministero di evangelizzazione buono di Dio, dove il Signore opera miracoli, state facendo chiese a destra e a sinistra, d'accordo. Non c'è problema, ma se non è così, voi siete chiamati a uscire. Dove andare? Questo non ve lo dico, perché sennò se vi dico venite qua, poi arrivate qua carichi di spiriti dell'Occidente, e non funziona niente per voi, dice fratello Giuseppe, io ti ho ubbidito, adesso prenditi cura di me. Io posso prendermi cura di te nello spirito, non garantisco che venga a incontrarti però. Infatti colgo l'occasione per ricordare i fratelli che stanno venendo. Prima andavamo a prendere i fratelli all'aeroporto, adesso non riusciamo più. Dovete barcamenarvi verso il nostro aiuto e nello spirito. Noi non diamo pesci, insegniamo a pescare. Non cuciniamo per gli altri, ci sono eccezioni. E vi insegniamo a cucinare, parlando nello spirito. Luca 17, 31 e 32. Cosa dice Angela?
Gesù, in quel giorno chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle, così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot.
Gloria a Dio. L'ho messo sulla radio questa immagine?
No.
Non te l'ho data?
No.
Ho messo qui Lot che esce con gli angeli e la moglie che diventa la statua di dietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Quindi il ricordo si divide in due. Uno, ricordate che è successo alla moglie che ha guardato indietro. Due, ricordatevi a Lot che non si è volto a guardare alla moglie. Quindi invitate la moglie, che può essere il marito, il figlio, il padre, quello che è. Però se non vuol venire a fare la volontà di Dio perché è troppo intento a guardare a Sodoma, andate avanti senza voltarvi indietro.
Amen.
E poi li inviterete a unirsi a voi, cosa che forse non faranno mai, chi lo sa, speriamo di sì. Andate avanti per Gesù. Amen.
Amen.
Angelo, io vorrei finito il messaggio.
Allora facciamo una pausa.
Ok.
Ascoltiamo una canzone e poi ti leggo, se abbiamo ancora tempo, alcuni dei messaggi dei fratelli.
Sì, adesso possiamo fare l'annuncio di Bethesda?
Ok.
Che da questo momento mandate l'email di Bethesda, chi ha bisogno di guarigione, pregheremo che il primo che scrive abbia guarigione immediata.
Amen.
Va bene, di qualunque Amen. Malattia che avete.
Amen.
E preghiera di Bethesda e quella di Giovanni capitolo 5, potete leggerlo. L'angelo agitava l'acqua, il primo che toccava l'acqua veniva guarito. Quindi il primo che tocca l'acqua qui, va bene? L'acqua della Chiesa dello Spirito che Gesù ci ha dato, va bene? Sarà guarito per fede. Credete e vi sarà data. In nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, vedi Amen. Che è il primo email.
Ok.
Adesso metti il canto.
Sì, ascoltiamo. Andiamo. Spirito Santo, fai tu. Prendi tu il comando.
E la Bethesda settimana scorsa la sorella è guarita.
Sì.
Abbiamo messo sulla radio.
Santo Spirito, la mia speranza tu, tienimi con te,
tienimi con te.
Il mio futuro tu, non vorrei che te.
Gesù, adorare.
te, parlare di te. È quello che vorrei, Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu, non sarò deluso, dammi la mano e farò quello che mi chiedi. Viaggerò con te ed avrò la pace, Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi.